Una situazione drammatica, dice Angela Merkel, che si appella ai tedeschi. Vaccinatevi, non è troppo tardi per la prima dose. Parlamento e vertice Stato-Regioni stanno per varare nuove misure con un occhio al Green Pass italiano o al lockdown austriaco per i non vaccinati. A Vienna gli effetti delle restrizioni per chi non è protetto dal farmaco però ancora non si fanno sentire. E anche qui nuovo record di contagi, 14.400. E tutto il centro e nord Europa a soffrire, dalla Repubblica Ceca alla Svezia. Dopo aver fatto parlare di sé per la contrarietà a introdurre lockdown e mascherine, anche Stoccolma vara il Green Pass per gli eventi al chiuso con più di 100 persone. Nel sud Europa, con più restrizioni, la situazione è migliore, ma la Francia è in allarme. Siamo nella quinta ondata e i contagi aumentano anche del 50% a settimana.
Ma perché avallate ogni mio discorso, ogni mia uscita senza senso? Non è venerdì, è giovedì. Chi ve l'ha detto che è venerdì? Io no. E Luca Rossi mica mi avvisa che ho svalvolato. Oggi ho bisogno di ferie. Voi, vi capita a volte di essere in un giorno della settimana e pensare che sia un altro? Ecco, per me oggi è giovedì, però per noi, per me siamo a venerdì. Siamo arrivati tutti, siamo stanchi, siamo sul finire della settimana. Questo succede anche inizio settimana, siamo un po' così, almeno io, che a volte credo di essere in un'altra giornata. Allora, do il benvenuto e andiamo in Germania ad Alessandro Brogani, direttore del Deutsche Italia, il quotidiano tedesco in lingua italiana, il collegamento con noi. Ciao direttore, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Io ero convinta che fosse venerdì, ci credi? Ho detto a tutti che
sì,
è venerdì.
Ho sentito.
È venerdì per me. Speravo che fosse venerdì, forse, perché almeno è fine settimana. Allora, che tira, che aria tira in Germania?
Bah, in Germania tira, sì, sicuramente un'area di maggior preoccupazione rispetto a quest'estate, però francamente, stando ai dati ufficiali del Robert Koch Institute, che ricordiamo è un po' l'equivalente del nostro Istituto Superiore di Sanità, e tutto questo allarmismo che ho sentito prima, francamente, insomma, non so quanto possa essere giustificato. Sicuramente i casi sono un aumento, casi, ricordiamo, di test positivi, poi questo non vuol dire che ci si ammali necessariamente.
Certo.
Ieri sono stati registrati circa 65.370, che erano più o meno 13.880 più del giorno mm-hmm. precedente. I morti di ieri sono stati registrati 248 decessi, e le terapie intensive, devo dire, io sono andato oggi a consultare i dati sempre del Robert Koch Institute, sono pubblici, quindi chiunque
certo.
può accedervi. Ricordiamo che in Germania ci sono circa 24.900 terapie intensive in totale. Di questi, 21.827 è vero che sono occupati e 3.122 sono liberi, però di quelli che sono occupati, 3.376 sono i casi attribuiti appunto al ricovero per Covid, e che fanno però soltanto il 15,2% dei totali dei posti occupati.
Ma quindi questo allarmismo, scusami direttore, non arriva dalla Germania, ma è un allarmismo in Italia per la Germania?
Diciamo che secondo me ci sono entrambe le cose. In parte arriva senz'altro dall'Italia, a mio parere. Io leggo i dati, non faccio né più né meno che
ma poi tu senti anche lo stato d'animo, no, dei tedeschi. I giornali come titolano, come titoli tu, in sostanza,
sì,
ti fai anche
un'idea. I giornali anche qui titolano in modo abbastanza eclatante. La DPA, ricordiamoci, che è appunto un po' l'equivalente della nostra ANSA, dà delle notizie abbastanza allarmanti, però poi se uno, ripeto, va a confrontarsi con i dati nudi e crudi, questi sono, cioè poi io non saprei perché i giornali titolino in un modo o nell'altro, io sto semplicemente riportando…
E stai analizzando poi i dati, certo.
E francamente, anche se dovessi fare personalmente un sondaggio fra le persone che conosco, fra tedeschi che conosco, ripeto, ci sono molte persone che conosco che si sono appunto sono risultate positive al coronavirus, ma che non sono state comunque sia né ricoverate né appunto hanno delle patologie particolarmente gravi. Essere positivo, ricordiamo, non necessariamente vuol dire apprendere la malattia, insomma.
No, ed è giusto, ma com'è lo stato d'animo, la sensazione che davvero che clima si respira in Germania. Tu sei a Monaco, se non sbaglio.
No, io sono a Berlino.
Tu sei a Berlino, ok.
Io sono a Berlino, francamente da quello che vedo io c'è ancora molta voglia di, virgolette, libertà. Mm-hmm. Preoccupazione francamente non l'ho riscontrata più nella comunità italiana che non in quella tedesca. È vero pure che si stanno prendendo delle misure di sicurezza perché l'aumento dei contagi oggettivamente c'è.
E comunque va sanato un po', no? Giustamente.
Va sicuramente sanato, quest'oggi c'è stata la votazione del Parlamento,
ecco.
Ricordiamo che sì, appunto, riguardo lo stato di emergenza che non è stato prorogato. La nuova ipotetica coalizione di governo appunto si è stata contraria a questa cosa e il voto del Parlamento ha secondato questa decisione.
Ricordaci quando scade lo stato di emergenza.
Il 25 di questo mese.
Ok, e non è stato prorogato.
E non è stato prorogato, però oggi pomeriggio la cancelliera uscente Angela Merkel ha una riunione che è appunto iniziata poco tempo fa con i presidenti di regione, dei regioni dei vari land tedeschi, e prenderanno delle decisioni inerenti appunto a questa nuova, chiamiamola, ondata di pandemia. Insomma, sostanzialmente ogni regione, ricordiamo, qui in Germania ha una
sì,
più che discreta autonomia, essendo uno stato federale, e quindi penso che ci sarà un compromesso fra ciò che ogni land vuole adottare come decisioni e le esigenze comuni, insomma.
Ricordaci, noi qui hai seguito naturalmente quello che sta accadendo negli ultimi mesi con le varie proteste contro il Green Pass, che ricordiamo è obbligatorio anche per chi lavora e soprattutto per i lavoratori, per entrare allo stadio, per andare al teatro, eccetera, eccetera. In Germania che cosa accade?
Dunque, allora, in Germania non esiste il Green Pass inteso come lo intendiamo noi, ma esiste la cosiddetta regola delle 3G, cioè geimpft, cioè vaccinato, genese, ovvero sia guarito, o getestet, cioè che ha fatto...
Col tampone.
Col tampone, esattamente quello che noi chiamiamo tampone. Adesso è notizia appunto recentissima che il ministro del lavoro, Heil, ha deciso che sul lavoro, nel caso in cui...
Dovessero aumentare di più i casi?
No, nel caso in cui si vada a lavorare sul posto e quindi non ci sia un lavoro cosiddetto, chiamiamolo telelavoro, chi va al lavoro dovrà essere testato ogni giorno, sostanzialmente rispetto a prima, che invece la regola era una volta ogni due giorni, insomma, sostanzialmente. E ricordiamo che i tamponi sono tornati nuovamente gratuiti qui in Germania, a differenza di quello che è in Italia da noi. Per un periodo erano stati messi a pagamento e adesso nuovamente sono gratuiti per tutti quanti i cittadini tedeschi, o tutti i residenti comunque sia in Germania.
E quindi la regola delle 3G per che cosa valgono?
Per entrare ad esempio in determinati luoghi pubblici, senz'altro, non nei supermercati ad esempio, per il momento tranne eccezione fatta per alcuni lender che hanno deciso in modo autonomo e quindi hanno applicato già la regola del 2G per entrare anche nei supermercati.
Hai capito, anche nei supermercati?
Sì, questo è accaduto in Assia ad esempio, non so se verrà ratificata questa cosa, però le settimane scorse era così. Diciamo che adesso si sta prendendo in considerazione la regola del 2G plus, per così dire, cioè più, ovvero sia per entrare in luoghi tipo ad esempio i ristoranti bisognerà o essere vaccinati o essere guariti, ma in entrambi i casi bisognerà anche presentare un tampone con esempio negativo, altrimenti non si potrà.
Ah, quindi un controllo in più rispetto a quello che abbiamo noi, perché noi basta avere il Green Pass e possiamo entrare.
Sì, un controllo in più perché si è verificato un caso che era già ampiamente previsto a parer mio, ovvero sia che molte persone in possesso di questa certificazione comunque sia poi sono risultate positive. E quindi questo ha iniziato a causare un po' di problemi oggettivamente, perché ricordiamoci che tanto i non vaccinati quanto i vaccinati possono comunque sia risultare contagiosi, e quindi questo è accaduto. Personalmente conosco più di un ristorante qui a Berlino che ha avuto questo tipo di problema, per cui si è deciso di dare un po' una stretta in questo senso, cioè quindi anche di richiedere in ogni caso anche un tampone negativo per poter
effettuato accedere. Immediatamente prima?
Eh beh, certo, deve avere okay. una validità, insomma, recente, non può essere a lunga scadenza, ovviamente.
E questo si sta valutando di farlo
questo
entrare?
Si sta valutando anche di metterlo a livello nazionale. Per il momento è una regola che non è stata ancora adottata, però insomma è una delle voci più insistenti per poter cercare di arginare i casi di positività, appunto, che si sono riscontrati.
Com'è la campagna vaccinale? Così battente e stringente come accade in Italia, quindi con delle regole e dei divieti?
No, dunque, la campagna...
Per far vaccinare la gente, o lì è lasciato comunque alla libertà delle persone decisionale?
No, è lasciato alla libertà assolutamente. Diciamo che fino adesso sono state iniettate più o meno 116 milioni di dosi. Ricordiamo che la differenza rispetto all'Italia è che la Germania ha circa 83 milioni di abitanti, quindi uh-huh. sono di più che da noi. Di queste circa 58 milioni sono state le dosi prime dosi, le cosiddette prime dosi, e 56 invece le doppie dosi. E poi c'è circa 4 milioni e 700 mila tedeschi che hanno ricevuto anche la terza dose.
Per quanto riguarda, tu hai seguito quello che sta accadendo in Italia e quindi le proteste accese con le manifestazioni tanto gremite contro il Green Pass, soprattutto al lavoro, lì ci sono delle rimostranze contro delle misure un po' più stringenti?
Ma ci sono state anche qui delle manifestazioni, recentemente ad esempio a Lipsia, e ne sono previste anche in futuro, non tutti i giorni, non mi risulta tutti, no, o meno tutte le settimane
come in Italia.
Come mi risulta in Italia, però ci sono anche qui sicuramente dei gruppi che organizzano manifestazioni di protesta contro le varie misure che sono state adottate fino adesso e le varie restrizioni.
Però il clima non è teso, immagino, come quello in Italia?
Al momento non mi sembra, uh-huh. al momento non mi sembra, anche se, ripeto, gruppi di manifestanti ci sono, e sicuramente quello che mi sento di poter dire è che i tedeschi che non si sono vaccinati finora credo che difficilmente lo faranno forse in seguito, perché se non l'hanno fatto finora vuol dire che non hanno intenzione di vaccinarsi, e quindi credo che sia un po' difficile. Anche per questo forse c'è una campagna che tende un po' a drammatizzare ulteriormente le cose per poter appunto spingere le persone a potersi vaccinare. Poi ognuno è libero di scegliere come crede, a seconda poi di quelle che saranno le regole, ovviamente i tedeschi si dovranno adeguare.
Mm. È per questo che ti ho chiamato, direttore, per conoscere un po' quello che sta succedendo e per darci delle notizie che arrivano direttamente dalla Germania, perché quello che ci arriva è, insomma, una situazione preoccupante con gli aumenti. Invece ci hai appena detto che, guarda,
beh,
sì,
non è che non
stanno
sia,
aumentando,
non è che
la... però non è così.
Sì, diciamo che io ritengo che sia sempre una cosa buona e giusta, per così dire, andare a verificare direttamente sui dati.
Uh-huh.
I dati al momento, i dati ufficiali, ripeto, basta andare sui siti ufficiali, si possono consultare liberamente, questo ci dicono. Poi, al di là questo, delle singole esperienze personali, come può essere la mia o quella di chiunque altro, ripeto, le morti che ci sono state non è specificato se sono attribuibili alla malattia, alla Covid, oppure diciamo persone non vaccinate, o meglio, non sono specificate se sono di persone che hanno sicuramente avuto la Covid, però non è specificato se fossero già vaccinate o se non fossero vaccinate. Un caso, ad esempio, diciamo un pochino eclatante che c'è stato recentemente, purtroppo, è stata la scomparsa dell'ex direttore dell'Istituto di Cultura di Berlino, il professor Luigi Reitani, che è morto a seguito appunto delle complicazioni per la malattia, che però era doppiamente vaccinato. Quindi nei dati statistici che sono resi pubblici non è specificato le morti appunto attribuibili al Covid o per complicazioni, diciamo, magari per patologie preesistenti dovute però alla Covid, non è specificato appunto quanta parte di queste persone fosse già vaccinata e quanta parte no.
Direttore, io ti ringrazio di essere stato con noi. Per quanto riguarda le misure di protezione, c'è sempre l'obbligo delle mascherine all'interno dei luoghi?
All'interno dei locali, pure qui seconda, no.
A seconda del Land, pure lì a seconda?
Non è esattamente questo, però ad esempio se si rispettano le regole 2G, all'interno dei locali, ad esempio adesso i ristoratori non hanno più l'obbligo di portare la mascherina.
E certo, perché c'è il tampone appena effettuato.
No,
quindi.
ancora pur senza il tampone, fino adesso, almeno qua io sto parlando della città di Berlino, diciamo che è stata data ampia facoltà di scelta ai ristoratori se adottare la regola del 3G oppure del 2G. Molti hanno optato, diciamocela tutta, la regola del 2G, perché con il 2G potevano mantenere la stessa distanza dei tavoli che avevano prima e non avevano più l'obbligo di portare la mascherina appunto all'interno dei locali, mentre invece se avessero adottato la regola del 3G, cioè accettare anche all'interno dei locali le persone che avevano fatto il tampone, avevano l'obbligo di portare la mascherina e la distanza fra i tavoli doveva essere maggiore. Quindi capite bene che un ristoratore che è stato chiuso per circa 7 mesi nell'ultimo anno è portato di per se stesso ad adottare questa regola, però questo poi ha fatto sì che si verificassero e si sono verificati appunto dei casi di contagio all'interno dei locali anche fra persone che erano vaccinate, e questo ha portato anche alla regola del 2G+, cioè ovvero sia anche la necessità di un tampone oltre alla certificazione.
Direttore, grazie di essere stato con noi. Spero di sentirti presto, così ci porti in Germania con te a Berlino. Com'è il tempo?
È bruttino.
Tipico tedesco, ma fa freddo?
Diciamo, qui almeno a Berlino siamo intorno ai 5 gradi.
Dipende poi in Italia anche, perché più vai al nord, magari nell'entroterra fa freddo, ma qui a Roma invece siamo ancora con delle medie abbastanza alte. Io vado con un giacchettino molto leggero, io sono freddolosa, quindi siamo abbastanza fortunati. Va bene?
Grazie a voi.
Vabbè, dai. Anche voi siete fortunati su altri aspetti. Poi mi devi ricordare perché hai deciso di andare in Germania. Me lo devi ricordare.
Un giorno.
Dai, raccontiamo. Va bene, ci facciamo una chiacchierata e ci racconti la tua storia con grande piacere. Grazie, direttore, di essere stato con noi. Ti auguro buona giornata. Grazie. Alessandro Brugani, direttore del Deutsch Italia, quotidiano tedesco in lingua italiana.
Radio Cusano Campus. The way you like it.
Lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni, non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me e ricomincia la guerra delle spunte blu. Si è fatto tardi e mi sa che non esco più, tanto rispondere alle 3. Non c'è più serata in giro e chiami tu, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Calpesterò le tue rose pensando a te, resterò fuori stanotte, non so perché. Negli occhi degli altri vedo te. Mi bevo il cuore in un angolo della città, un ubriaco mi grida sei splendida. Vorrei che fosse la verità, ma invece mi sento così fragile. Per me è sempre così facile perdere la testa. Ti dico di andare
andar via, ma vorrei dire resta. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente.
È sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi. E invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi.
Sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare. Sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai.
Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente.
Radio Cusano Campus, l'ascolto che piace.
La filiera dell'istruzione resta centrale all'interno dell'informazione di Radio Cusano Campus e, come sapete, trova la sua nicchia ecologica all'interno di Open Day, il contenitore di approfondimento che porta in onda il mondo della scuola, quello dell'università, quello della ricerca scientifica, per restituirvi un racconto conto quotidiano che ruota attorno alle parole dei protagonisti.
Open Day,
ogni giorno dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì.
Open Day, la scuola, la ricerca scientifica, l'università, l'informazione che nasce dal mondo della formazione. In studio. Alessio Moriggi. Radio Cusano Campus. Radio Cusano Campus. Che c'è di più? Cosa succede in città? Con Emanuela Valente.
Sempre in diretta sulle frequenze di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Ora vi porto Luca Rossi in cabina di regia, vi porto in Brianza, le porte di Monza, a Ceriano Laghetto, e vi porto e torniamo ad occuparci della Gianetti Ruote, del caso della Gianetti Ruote. Si è scritto e sentito parlare per mesi, vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte anche qui a Cosa Succede in Città, da quel 3 luglio, quando fu la prima azienda in Italia, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, a comunicare via mail a 152 lavoratori la chiusura della storica fabbrica Brianzola a due passi da Saronno. Per 3 mesi e mezzo i lavoratori hanno provato a combattere, tra presidio permanente all'esterno dell'azienda, manifestazioni, blocchi stradali, udienze in regioni e al ministero, che però non hanno portato nulla di buono. Il Tribunale di Monza ha infatti confermato i licenziamenti, dando ragione al fondo Quantum, proprietario della Gianetti Ruote da 3 anni, e nei giorni scorsi il presidio dei lavoratori è stato smantellato e la strada che porta alla fabbrica chiusa. Partiamo da questo servizio del TG della Rai, sentite.
Sono arrivati da mezza Lombardia in 1000 alla Gianetti Ruote di Carpenedro nel Bresciano, stesso gruppo che a Ceriano Laghetto in Brianza ha mandato 150 lettere di licenziamento.
Manteniamo i nostri turni di lavoro, però siamo fuori al presidio. Riceviamo tantissima solidarietà.
Siamo venuti a trovare i nostri colleghi di Brescia.
Gianetti, con Tinkem di Villa Carcina e GKN, le prime a licenziare dopo la tregua del Covid, aziende simbolo per i sindacati.
E che in tutto il settore dell'auto c'è bisogno di pensare al futuro, non alle chiusure dettate dai fondi.
4 ore di sciopero per la meccanica nella zona 8 a Carpenedolo, con picchetto che ha impedito ad alcuni impiegati di entrare.
Questa qui nel Bresciano è un'industria che ha bisogno di investimenti.
Oggi siamo qui per veramente dire no a la politica del licenziamento collettivo.
Speriamo che anche noi domani, che abbiamo una sentenza con il giudice di Monza, ci dia ragione come abbiamo fatto con il GKN di Firenze.
L'ultima udienza sul ricorso dei sindacati sulla legittimità dei licenziamenti a Ceriano Laghetto.
Do il benvenuto a Pietro Occhiuto, segretario FIOM CGL Brianza, in collegamento con noi. Ciao Pietro, ben ritrovato. Ciao segretario.
Buongiorno, ciao a tutti.
Allora, questa avventura è cominciata il 3 luglio, quando sono arrivate queste lettere di licenziamento via mail, la comunicazione. So che adesso le cose sono diverse, nel senso che il presidio non c'è più, la politica e le istituzioni si sono dimenticati di questi 152 lavoratori, ed è questo quello che lamentano i dipendenti, è vero? Un totale silenzio?
È un totale silenzio. Noi eravamo rimasti il 4 agosto, che il Ministero dello Sviluppo Economico ci doveva riconvocare, ci aveva detto allora che saremmo stati riconvocati ad horas, quindi a momenti.
A momenti allora è diventato mesi.
Sono diventati mesi e tra l'altro le nostre strutture nazionali di Finpiom e Wilm hanno chiesto un sollecito d'incontro al Ministero, però tutti sono spariti. Le istituzioni che ci avevano dato solidarietà alla lotta dei lavoratori allora, adesso sono spariti.
Parliamo di quali istituzioni? In generale, cioè quelli, la politica, parliamo di Roma, quindi parliamo del Parlamento, ma anche delle istituzioni locali, cioè il Comune, la Regione.
No, il Comune è ancora, per quello che può fare, certo, è ancora vicino ai lavoratori, però Regione Lombardia e Ministero dello Sviluppo Economico non si sono più visti.
Come stanno i lavoratori? Male? Con l'umore sotto i piedi, Pietro?
Chiaramente stanno malissimo, perché adesso noi abbiamo impugnato tutti i licenziamenti, anche stiamo impugnando tutti i licenziamenti, e quindi fare le cause individuali. Tra l'altro, rispetto alla sentenza del giudice di Monza, del Tribunale di Monza, abbiamo presentato un ricorso, che l'udienza è fissata al 28 di gennaio, anche questo secondo noi è anche troppo in là, però questi sono
i tempi della giustizia, e noi
poco ci possiamo fare. Comunque i lavoratori stanno male, hanno fatto tutte le loro richieste di accesso alla NASPI, stanno adesso, come dire, intraprendendo tutti i percorsi di una ricollocazione al lavoro.
Ecco, infatti, raccontaci, scusami, dimmi.
No, però lì il problema vero adesso è anche, oltre alla ricollocazione di queste 152 tra lavoratrici e lavoratori, anche sapere di quel sito industriale cosa si vuole fare, perché per noi la reindustrializzazione di quel sito, e quindi avere un luogo che possa dare
lavoro al territorio.
Al territorio è importante.
Infatti ho letto che la preoccupazione anche dei cittadini del territorio è quello, a parte di naturalmente che non ci sia lavoro, ma di una desolazione, di un deserto lì, che poi possa essere appannaggio anche di chi vive senza fissa dimora e può occupare quel posto, perché ho letto che è vicino alla stazione ferroviaria, è vero?
Sì, tra l'altro quella zona è stata anche nei mesi scorsi interessata da anche spaccio, da una criminalità chiaramente che potrebbe essere favorita anche dal fatto che quel luogo si spopoli anche della presenza di quell'industria, perché c'è un rischio vero anche di degrado, certo, del territorio.
152 dipendenti, e loro sono stati ufficialmente licenziati da quella mail, con quella mail sono stati licenziati, sì. Quindi mi ha detto stanno facendo ricorso alla NASPI, perché adesso passano in disoccupazione, giusto?
passano in disoccupazione con tutti i percorsi di politiche attive per poter essere ricollocati nel mondo del lavoro, comunque con grossissime difficoltà.
Perché l'età è alta?
L'età è alta, loro hanno...
Cioè l'età è alta per lavorare, perché poi sono giovani, però in questo mondo spietato pare che se c'hai 50 anni sei un vecchio decrepito, però ti mandano in pensione, scusami della polemica, a 67 anni, perché allora lì sei giovane ancora a 67 anni, quindi ci sono delle contraddizioni che io non comprendo e non voglio nemmeno comprendere.
E non si possono comprendere, bravo, tra l'altro, anche perché è la discussione che oggi si sta facendo anche tra governo e sindacati sulla possibilità di poter maturare i requisiti per poter andare in pensione. Loro si trovano in quell'età dove sei troppo giovane per andare in pensione, ma sei troppo vecchio per poter essere...
Sì, perché parliamo di gente di 50 anni, 52, quindi
la media è questa.
Sono giovani, sono persone giovani, però non sono persone giovani per il lavoro, quindi è difficile essere ricollocati. Qualcuno è stato ricollocato, ho letto, però poca roba, vero?
Sì,
ha trovato un nuovo lavoro?
Sì. Anche noi ci stiamo interessando per vedere come poterli ricollocare, però chiaramente non è facile, non è semplice.
Allora, quello che chiedete, Pietro, ricordiamo Pietro Occhiuto, con chi sono in collegamento, segretario della FIOM CGIL Brianza, stiamo parlando del caso della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto in provincia di Monza, che da gli oltre 150, anzi 152 dipendenti da un giorno all'altro sono stati buttati fuori, sono stati licenziati tramite mail. Quindi cosa chiedete per i lavoratori? Innanzitutto che vengano ricollocati, però che ci sia un incontro al MISE a questo punto, quello che vi avevano promesso il 4 di agosto, ragazzi, 4 di agosto. E questo incontro non c'è mai stato. Io le promesse che non vengono mantenute proprio mi mandano in bestia, ci credi?
No, ma è così, è così. E lo scoramento è proprio questo: il fatto che non ci sia un tavolo dove poter discutere di come dare continuità a un progetto industriale su quel territorio e quindi conseguentemente anche dare lavoro alle persone. Ecco, la rabbia è che sembra che in questo paese siano le multinazionali, siano i fondi di investimento a dettare quella che è la politica industriale di un paese, tra l'altro che fa parte del G7, del G20, cioè di una potenza industriale che si fa dettare le regole da parte delle multinazionali, e questa è una cosa intollerabile.
Pietro, noi siamo a vostra disposizione, sai che i nostri microfoni sono per voi, per qualsiasi aggiornamento, per qualsiasi ulteriore messaggio che vogliamo lanciare, ecco, siamo a vostra completa disposizione, i nostri microfoni sono per voi, va bene?
Grazie.
Ma grazie a te, Pietro.
Grazie per l'attenzione che state dando a questa vicenda.
Eh sì, perché c'è stato, io ultimamente ci siamo sentiti un po' di tempo fa, ho messo su veramente, vediamo che punto sono, mi aspettavo che fosse successo qualcosa di positivo per questi lavoratori, invece quando ho letto le interviste, da agosto non sentiamo più nessuno, ci sentiamo abbandonati, se no è giusto ridare voce a questi lavoratori. Grazie Pietro di essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Grazie. Pietro Occhiuto, segretario della FIOM CGIL Brianza.
Radio Cusano Campus. The way you like it. Here. Let me hold you.